1982, la seconda guerra di mafia, durante la quale muoiono centinaia e centinaia di persone, scompaiono migliaia di persone praticamente. Iniziata nel 78 con Peppino Impastato, poi finita per modo di dire, cioè conclusasi convenzionalmente nell'83, e dopo che sono state uccise personalità dello Stato, della politica, delle forze dell'ordine, uomini semplici, dirigenti importanti, da Riina, Mattarella, Pio La Torre fino a Rocco Chinnici. Quella seconda guerra però produsse, dopo l'uccisione del generale dalla Chiesa, la legge Rognoni e La Torre, che diventa la clava per colpire le organizzazioni mafiose. Tipicizza il reato di associazione di stampo mafioso e introduce la confisca dei beni obbligatori a chi è colpito dal reato. Da questo reato. Ciò ha permesso l'identificazione della specialità del modello mafioso tipo Cosa Nostra, società segreta finalizzata all'arricchimento illecito con l'uso della violenza e dell'intimidazione e in stretti rapporti con pezzi delle istituzioni e della politica attraverso i processi di corruzione, di inquinamento e rapporti diretti. E questo è un tema dal quale non dobbiamo mai allontanarci per capire la complessità del fenomeno. E per spiegarci perché dopo ogni arresto di un capo dei capi ce n'è sempre un altro che si riproduce rapidamente. C'è anche l'altro aspetto che vogliamo mettere in evidenza, che è l'estensione di questo modello, che era nato qui in Sicilia per le condizioni storiche, la Sicilia occidentale e così via. E non a caso oggi parliamo di una rete, di un network di mafia internazionale, dal narcotraffico alle armi, alle varie tratte, ai rifiuti tossici e quant'altro. Con l'inquinamento del circuito finanziario internazionale e della vita di interi paesi, sino all'identificazione di veri e propri stati mafia, come dicono gli esperti. Ecco qui la seconda tappa che vogliamo sottolineare. Anno 2000, Palermo, Convenzione ONU, che viene sottoscritta da 152 paesi su 192 aderenti all'ONU, viene ratificata da 123 parlamenti nazionali alla data attuale e segna una presa di coscienza internazionale basata sui seguenti principi, che elenco naturalmente soltanto. L'impegno a una cooperazione internazionale per prevenire e combattere il crimine transnazionale, non usano il termine associazione stampo mafioso naturalmente, ad opera di associazione, ecco qui l'identificazione con l'associazione stampo mafioso, di persone fisiche e persone giuridiche. Prevede misure o intese contro il riciclaggio, contro la corruzione, che è base di ogni inquinamento mafioso della vita pubblica in ogni paese. Prevede che la confisca e il sequestro dei proventi di reato, si impegna a una cooperazione internazionale ai fini della confisca dei beni, perché ormai si sono anch'essi internazionalizzati. In sintesi sono i titoli delle azioni e dei principi che ogni paese deve trasferire e recepire nei propri ordinamenti giuridici e nei propri comportamenti giurisdizionali, compreso l'Unione Europea, che ancora manca di una definizione di legge di associazione stampo mafioso. E lo sottolineo perché appunto la presenza di Rita Borsellino, che saluto naturalmente, è nella doppia veste, diciamo, vuol dire, di esponente del movimento antimafia, esponente storica, malgrado la sua giovane età, e però di persona, come tanti altri, impegnati in Parlamento a trasferire queste esigenze che riteniamo fondamentali. L'Italia ha maturato sul tema un'evoluzione legislativa ampia, da anni peraltro, però anche qui si avverte la necessità di un testo unico delle leggi antimafia. E ciò è possibile ancora oggi, malgrado le attuali difficoltà e le contraddizioni del momento politico. Senza sfuggire alle polemiche del contesto politico, ma le parole e i fatti del governo attuale, che dichiara di voler sconfiggere le mafie entro la fine della legislatura, assieme al cancro e alla vecchiaia, ma approva uno scudo fiscale che ha consentito di far rientrare e legalizzare anche i capitali portati all'estero alle mafie, che riduce i controlli sul lavoro nero, che è un'area di controllo mafioso, come sappiamo, e come si vede dagli esempi di lotta sindacale, e che tende dall'altro lato a indebolire tutti gli strumenti decisivi nella lotta antimafia, vedi le intercettazioni ambientali, il bavaglio alla stampa in nome della privacy, Se fossero passate queste norme in discussione, attualmente in discussione, in Commissione Giustizia Senato, come è stato giustamente rilevato da autorevoli commentatori, dallo scandalo Scalia, ma anche tutti gli altri precedenti, non avremmo potuto sapere nulla fino alla conclusione delle indagini preliminari, cioè tra alcuni anni. Poi la riduzione dei mezzi alle forze di sicurezza, in nome appunto della difesa della sicurezza, e attacchi quotidiani alla magistratura, salvo avvantarsi degli arresti e delle condanne conseguite da questi. Quindi, e poi, mi spiace dirlo naturalmente, ma quasi una paralisi di una afasica commissione parlamentare antimafia. Abbiamo più volte segnalato le nostre critiche anche alle opposizioni, alle forze di opposizione, che non possono essere identificate con questi atteggiamenti naturalmente, per non essere riuscita a dare quel rilievo necessario alle priorità del contrasto alle mafie e al loro rapporto con pezzi della politica. Anche per questo vogliamo sottolineare le recenti prese di posizione l'altro ieri del Copasir, della Presidenza della Commissione nazionale antimafia, sollecitata anche da Veltroni e Finocchiaro, a proposito della riapertura delle indagini sull'attentato alla Daura, dove si intravede anche lì, oltre che nelle varie trattative di cui si parla, anche lì il rapporto tra pezzi dello Stato e della politica e la mafia. Nonostante tutte queste contraddizioni, gli apparati dello Stato hanno comunque ottenuto un risultato eccezionale, sgominando interi gruppi mafiosi, mettendo a nudo la presenza di questi nel tessuto connettivo più ricco del paese, a nord, nord-ovest, nord-est, sui mercati internazionali, dove trasferiscono le risorse rapinate alle imprese e al territorio del sud. Gli stessi investigatori e inquirenti si sono avvicinati molto, molto, molto spesso al nodo mafia politica, facendo scattare però l'autodifesa del sistema, sia quando si tratta di sapere se c'è stata trattativa tra pezzi dello Stato, della politica e della mafia, anche per le stragi degli anni 90, o se la corruzione è funzionale all'inquinamento mafioso della pubblica amministrazione e della vita politica, come ci dicono le cronache di questi giorni. I mezzi per bloccare l'efficacia della legislazione antimafia sono stati molti e anche molto raffinati, anche continuando a parlare quotidianamente di antimafia, anzi in nome dell'antimafia. Ne è prova il recente esempio della legge sui beni confiscati. Non c'è pretesa naturalmente in questa breve annotazione un'illustrazione ampia, ma l'Agenzia Nazionale che è stata istituita con la recente legge ha accolto un'istanza del movimento, e quindi possiamo essere lieti di questo, ma essa nasce in modo centralistico, una visione centralistica, con poco personale, non sperimentato, con pochi mezzi, esclude gli enti locali, le regioni e gli enti locali soprattutto, che sono stati quelli che hanno sperimentato la gestione per il riuso sociale dei beni confiscati, e può anche non capitalizzare, perché non è prevista nessuna norma, tutte le risorse umane delle prefetture, dell'Agenzia del Demanio e della magistratura che si sono, diciamo, sperimentati, si sono impegnate nella gestione dei beni confiscati. 30 funzionari che non conoscono le realtà locali, che dovrebbero in poco tempo destinare oltre 5.000 beni. Dalle tabelle che pubblicheremo vedrete anche questi dati e così via. In caso di confronto, però in caso di non possibilità di gestione del riuso sociale, potrebbero metterle in vendita come previsto dalla legge, con tutte le cautele e così via. Ebbene, allora l'abbiamo già detto all'anniversario di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, lo ribadiremo come l'abbiamo fatto anche le altre associazioni antimafia qui presenti, e sono tante, vedo, giovanile e non, ci sarà la nostra opposizione totale e chiameremo tutti a una mobilitazione non solo di opinione pubblica, ma una mobilitazione di massa per impedire questo scempio che sarebbe un favore oggettivo alla riappropriazione del potere da parte dei gruppi mafiosi. Ed ecco perché chiediamo che la Regione e i Comuni debbano fare la loro parte. Quest'ultima, affidando subito per il loro riuso sociale a ONLUS, serie e sperimentate, non a quelle magari formatesi in questi pochi brevi mesi e finalizzate esclusivamente, perché così scrivono al primo articolo dello Statuto, strumentalmente alla gestione del bene confiscato, perché c'è un nuovo business che si annuncia, come viene denunciato da più parte, da Trapani alle altre province, a Palermo alle altre province siciliane. La Regione crei un fondo di garanzia sussidiaria per le cooperative e gli enti che debbono ristrutturare i beni loro affidati. La Regione e i comuni accedono, dovranno accedere anche a queste risorse finanziarie confiscate ai mafiosi, che invece oggi confluiscono nel calderone generale del Tesoro e quindi invece bisogna farle refluire nelle strutture del riuso sociale del bene e sugli enti che gestiscono le aziende confiscate, non tutte, ma in parte in modo tale da riequilibrare il loro uso. E anche qui, vedete l'allarme lanciato l'altro ieri dagli amministratori giudiziari delle aziende confiscate, che paventano la vendita dei beni dopo i mancati interventi pubblici, non per l'assistenza, ma per attivare le loro attività imprenditoriali. In ultimo, se le mafie si internazionalizzano, si rende necessaria un'internazionale all'antimafia che si coordini e impegni tutte le proprie forze nel contrasto appunto alle varie mafie. Occorre ridare fiducia alla gente e soprattutto ai giovani, far capire che è possibile cambiare, che è necessario partecipare. Nella recente indagine sulla percezione del fenomeno mafioso da parte degli studenti medi di 82 scuole italiane che hanno seguito il nostro progetto educativo antimafia e che il Presidente della Repubblica, che ringraziamo ancora, ha voluto premiare, nella recente manifestazione del 28esimo anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosa Di Salvo, questi giovani hanno espresso a stragrande maggioranza il loro rifiuto della mafia, cosa che non avveniva alcuni anni fa, e questo è importante. Anche frutto dell'attività educativa antimafia di tutte le associazioni che qui sono presenti, alla Fondazione Falcone, a tutte le altre movimenti, a Libera, che è impegnata soprattutto su questo terreno anche della gestione dei beni confiscati, ma anche della politica, il rifiuto anche della politica, ma non dell'impegno sociale. Infatti dichiarano, e tutti, in stragrande maggioranza, che il loro obiettivo è impegnarsi per gli altri. Allora, come abbiamo già detto, i partiti, le istituzioni accolgono questo loro messaggio. Le stesse istituzioni sovranazionali ascoltino i movimenti antimafia, usino tutti i loro mezzi giuridici e politici per dare concretezza alla loro azione e a quella convenzione dell'ONU che va attuata recependola negli ordinamenti giuridici nazionali. Da parte nostra non mancherà vigilanza e mobilitazione e ricerche di sinergie anche a livello internazionale, come stiamo lavorando già da tempo e come stiamo facendo anche da stamani, diciamo, anche se è venuto a mancare questo confronto con la Betancourt, alla quale continuiamo a rivolgere i nostri auguri.